Prima avevo la mano di Nathan, era bella calda. Allora, continuiamo un po' le riflessioni che abbiamo iniziato già le volte precedenti sulle epistole tessalonicesi. Naturalmente non è sull'epistola, ma sono sugli ultimi imperativi o comandamenti che l'Apostolo Paolo scrive nella prima lettera alla Chiesa di Tessalonica. Vogliamo leggerli? Prima Tessalonicesi, capitolo 5. Leggiamo dal versetto 16. Dice Siate sempre gioiosi, non cessate mai di pregare, in ogni cosa rendete grazie, perché questa è la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi. Non spegnete lo spirito, non disprezzate le profezie, ma esaminate ogni cosa e ritenete il bene. Astenetevi da ogni specie di male. Amen. Abbiamo detto che la lettera ai Colossesi è una lettera dove Paolo scrive. Grazie. La lettera ai Tessalonicesi. Questa sera sono un po' stanco, già di mio faccio le gaffe. Grazie Dio. La lettera ai Tessalonicesi è stata scritta da Paolo proprio perché c'erano delle lacune in questa chiesa intorno al ritorno di Cristo. Infatti il tema centrale è proprio il ritorno di Cristo. Però, nonostante questo tema che poi Paolo sviluppa, vediamo che alla fine l'Apostolo conclude che cu con questi imperativi, con questi comandamenti, questi sette imperativi. E abbiamo visto l'altra volta che uno di questi imperativi è siate sempre gioiosi. Questa volta vedremo non cessate mai di pregare. Naturalmente sono tanti gli insegnamenti che possiamo ricavare quando c'è un tema, come ad esempio quello della preghiera, ma questa sera non faremo una meditazione, uno studio sulla preghiera. Però vogliamo scendere nei particolari. La prima cosa che mi faceva riflettere, di questo imperativo è non cessate mai di pregare. Ecco, ancora una volta, di fronte agli imperativi noi di solito un po' ci chiudiamo a riccio, no? Mamma mia, non cessiamo mai di pregare. Oh mamma mia, come diventa pesante questa cosa. E pensavo un po' ad altri imperativi, ci sono diversi imperativi. Quando noi pensiamo al fatto di non cessare mai di pregare, uno dice: ma com'è possibile non cessare mai di pregare? O addirittura alcune traduzioni dicono: pregate incessantemente, senza mai fermarvi. Com'è possibile una cosa del genere? E pensavo ad altri imperativi un po' particolari, assoluti, che troviamo nella scrittura, come ad esempio in Giosuè capitolo 1, versetto 8, no? Quando parla della parola di Dio. Dice questo libro della legge, lo leggo io anche se lo conosciamo a memoria, non si allontani mai dalla tua bocca, ma meditalo giorno e notte, abbi cura di mettere in pratica tutto ciò che vi è scritto, poiché allora riuscirai in tutte le tue imprese e dice allora prospererai. Dice, ecco, un altro imperativo, no? La prima volta che leggevamo la parola di Dio, credo che anche voi vi siete fermati e avete detto, noi vogliamo mettere in pratica la parola di Dio, ma come si fa? Come si fa a leggere il libro giorno e notte? Allora non dobbiamo mai più fermarci, non dobbiamo fare più niente, non dobbiamo più vivere, dobbiamo costantemente stare con la parola di Dio nelle mani. Ecco, allora dobbiamo chiederci, ma queste sono delle indicazioni che ci vengono date? Sono indicazioni che dobbiamo prendere alla lettera oppure sono delle indicazioni? Beh, la parola di Dio va presa alla lettera, naturalmente dobbiamo contestualizzarla e capire cosa il Signore ci voleva trasmettere. A me piace molto quando Gesù dà una spiegazione della legge ai farisei, no? Voi avete udito, ma io vi dico. Quando dice ma io vi dico, sta dando proprio la spiegazione dicendo io che rappresento la legge, che vi ho dato la parola, adesso vi spiego cosa intendevo nel darvi questi comandamenti. E così anche qua. Ad esempio, in questo assoluto, meditate la parola di Dio giorno e notte. Cosa vuol dire? Che dobbiamo metterci giorno e notte con la parola di Dio e allora non fare più nulla? No, ma quello che il Signore vuole dire è che la parola di Dio deve occupare completamente la nostra mente. La parola di Dio deve diventare l'oggetto delle nostre meditazioni. Troviamo altri assoluti, ad esempio in Deuteronomio capitolo 6, versetti 4 e 5, a un certo punto Dio dice questo, ascolta Israele, il Signore il nostro Dio è l'unico Signore. E poi dice, fa una richiesta, un altro comandamento. Tu amerai dunque il Signore, il tuo Dio, con tutto il cuore, con tutta l'anima tua e con tutte le tue forze. Anche qua, un'altra cosa che uno dice, va bene, io voglio amare il Signore, ma noi sappiamo il senso di amore. Quando anche siamo incapaci di amare in modo particolare, in modo forte, un vero amore, però sappiamo cosa significa amare, è vero? L'amare una persona vuol dire non avere per forza il contraccambio. E qua il Signore dice di amare con tutto il nostro cuore, con tutta la nostra mente, con tutta la nostra anima. Mi sono chiesto, Signore, ma non stai chiedendo un po' troppo, forse? Noi che siamo abituati ad avere un po' di privacy, è vero? Noi vogliamo avere la privacy. Allora, cosa vuole dire la parola in tutto questo? Vuole dire che l'amore non deve lasciare spazio a nulla. L'amore che noi dobbiamo provare per il Signore non deve lasciare spazio a nessuna cosa. Non dobbiamo far intrufolare nulla fra noi e il Signore. Quando dice amate il Signore con tutto il cuore, con tutta la vostra mente, con tutto voi stessi, sta dicendo che noi dobbiamo essere persone, credenti, che dobbiamo amare il Signore in ogni cosa, metterlo al primo posto, dargli la precedenza in ogni cosa. Allora, questo è fattibile, vero? Abbiamo cantato prima, Signore, tu sei il vasellaio, trasformaci come Gesù, è vero? Facci come Gesù. Gesù faceva questo, camminava sulla terra, ma non leggiamo che Gesù prendeva la legge e ce l'aveva sempre in mano, è vero? Eppure Gesù cosa faceva? Meditava giorno e notte. L'oggetto dei suoi pensieri qual era? Era il Padre, di fare la volontà del Signore. E così anche l'amore. L'amore dimostrato non solo a parole, ma quell'amore dimostrato in tutto e per tutto che dava la precedenza al Padre, dava la precedenza alla volontà di Dio, facendo, mettendo in pratica quello che il Signore voleva. E così anche sulla preghiera. Non è l'unico versetto dove vediamo che la preghiera deve essere qualcosa di incessante. In Efesini capitolo 6, versetto 12, questo lo voglio leggere, sappiamo che in Efesini capitolo 6 si parla dell'armatura del credente. Al versetto 17 possiamo dire che finisce l'armatura quando anche viene contata anche la preghiera. E dobbiamo dire, la preghiera è un'arma, eh? Attenzione, non voglio dire che non è un'arma, si combatte con la preghiera, lo vediamo nella scrittura. Però nella descrizione dell'armatura, della completa armatura del credente, finisce con la spada. E poi l'Apostolo Paolo parla della preghiera, versetto 18, dicendo, pregate in ogni tempo, per mezzo dello Spirito, con ogni preghiera e supplica. Vegliate a questo scopo con ogni perseveranza. Pregate per tutti i santi. Anche qua, pregate in ogni tempo. Perché sta dicendo pregate in ogni tempo? La riflessione era questa. Ci viene indicato che noi non combattiamo contro carne e sangue, è vero? Ma combattiamo contro i principati, contro i demoni, contro le forze di questo mondo, del diavolo. E naturalmente il combattimento che dobbiamo affrontare è un combattimento spirituale. E le armi che ci vengono indicate sono delle armi spirituali che ci vengono date dalla parola del Signore, anzi dobbiamo prendere la parola, no? Ci viene indicato proprio. Dobbiamo avere un'armatura per poter combattere, per poter affrontare il nemico. Però nonostante abbiamo queste armi, alla fine la parola conclude dicendo, attenzione, però pregate in ogni tempo. Mi ha fatto riflettere questo perché noi potremmo anche avventurarci in una battaglia, avere il fucile, essere preparati, ma se il fucile è scarico, la battaglia la possiamo combattere? No. Guardate come dà l'importanza alla preghiera. L'armatura è importante, l'armatura la dobbiamo indossare, ma ricordiamoci che la preghiera permette al credente di poter combattere e di poter affrontare il nemico con questa armatura a pieno regime, come posso dire, esprimendo tutta la potenza che questa armatura ha. Capite? Ecco perché la preghiera è qualcosa di molto importante. Noi possiamo avere dei doni, noi possiamo essere preparati anche per l'evangelizzazione, preparati per un ministero pubblico, preparati nell'evangelizzazione. Ma se non c'è la preghiera che ci porta a metterci davanti al Signore, a dire Signore, fai in modo che tutto quello che noi abbiamo imparato che tutto quello che tu ci hai dato possa esprimere e trasmettere la tua potenza. Ci sono persone che parlano bene, è vero? Spiegano anche molto bene la parola di Dio e magari non sono credenti. Qual è la differenza fra una persona che spiega bene la parola di Dio e un credente che è il ministero del Signore? Qual è la differenza? È la potenza dello Spirito Santo. Ciò che rende potente la parola è la potenza dello Spirito Santo. E l'Apostolo Paolo sottolinea proprio ai fratelli di Corinto, no? Dicendo: attenzione, guardate che il regno di Dio si manifesta nella potenza, non nelle parole. E questo è importante. E vedete come ci sono degli assoluti, ma allora mi sono chiesto, tutte queste cose che il Signore ci chiede, perché ci dice, ecco, non si diparta mai questo libro dalla vostra bocca, dalla vostra meditazione? Come mai ci dice, mi raccomando, amate il Signore con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutte le forze, oppure pregate in ogni tempo? Perché abbiamo bisogno di essere formati, abbiamo bisogno di non essere distratti. E questo è importante, cari fratelli, altrimenti non potremo fare nulla. Non sono degli assoluti che fanno bene a Dio, eh? Non sono delle richieste, dei comandamenti dove il Signore ci guadagna. Ma se andiamo a leggere, io meditavo attentamente questi versetti e quelli che sono anche susseguirsi di questi versetti, possiamo notare che è sempre per il nostro bene. Noi meditiamo la parola giorno e notte? Diventa l'oggetto della nostra meditazione? Quando facciamo una scelta e la nostra mente medita le cose di Dio, che succede? Le nostre scelte prosperano, perché ci rendiamo conto che abbiamo una visione a 360 gradi di quelle che sono le scelte che stiamo facendo. Impulsivamente diremmo sì, voglio fare questa scelta, ma se la parola di Dio diventa l'oggetto delle nostre meditazioni giorno e notte, allora noi diremo, aspetta, c'è qualcosa che non va bene. Ma se non è così, faremo delle scelte, saremo anche convinti di queste scelte, ci sembreranno anche giuste, ma alla fine scopriremo che non sono per il nostro bene. Quante volte diciamo, ah, voglio cambiare lavoro, questo sicuramente migliorerà la mia vita. Parlo per esperienza, non è vero. Non è il cambio del lavoro che migliora la nostra vita, no? Ma sono le scelte che facciamo con una visuale che il Signore ci mette davanti. Ci insegna a vedere le cose come le vede il Signore. E così anche il resto. Quando non intrufoliamo niente fra noi e l'amore che dobbiamo provare per il Signore, allora è diverso. Allora siamo degli uomini che assomigliamo sempre di più a Cristo, siamo degli uomini che amiamo il Signore nei fatti e non solo nelle parole. E così anche nella preghiera. E mi sono detto, ma perché? Infatti, ecco, proprio la preghiera è una di quelle cose che ci protegge, no? Come dicevo prima, non solo rende potente l'armatura e la rende ben solida l'armatura del credente, ma dobbiamo dire che la preghiera ci tiene i riflessi pronti. In Efesini 6 abbiamo letto che pregate affinché voi vegliate, no? Tiene i riflessi pronti. Nella preghiera il Signore ci permette di capire non solo le nostre fragilità, ma il grande bisogno che abbiamo di Lui e la richiesta di intervento da parte Sua, perché la preghiera è proprio questo. E il Signore proprio nel Getsemani cosa dice ai discepoli? Pregate, no? Ma la preghiera in cosa consiste? Cosa consisteva questa richiesta di pregare ai discepoli? Non ha detto ai discepoli, pregate affinché io non vada sulla croce. E questo è quello che ha detto? No. Ma pregate, dice, affinché voi non cadiate in tentazione. E per non cadere in tentazione dobbiamo avere i riflessi pronti. Per non essere presi alla sprovvista dal nemico dobbiamo avere i riflessi pronti. Questi riflessi pronti ce li abbiamo per mezzo della preghiera. E Paolo, nel parlare del ritorno di Cristo, abbiamo detto che proprio questi sette comandamenti che troviamo, questi sette imperativi, ci insegnano ad aspettare il Signore in un certo modo, e cioè con gioia e senza mai cessare di pregare. Allora Paolo dice, attenzione, la nostra vita, la nostra attesa del Signore deve essere avvolta da una preghiera incessante. E la preghiera incessante è molto importante. È come per dire una pioggia. La pioggia porta benefici, è vero. La pioggia potrebbe essere qualcosa di innocuo. Noi a volte prendiamo l'ombrello, ci ripariamo dalla pioggia, ci mettiamo in macchina, ci ripariamo dalla pioggia, è vero, non succede niente. Ma una pioggia incessante addirittura provoca delle frane, degli allagamenti, è vero. Può essere anche distruttiva. E il Signore dice, pregate incessantemente. Qui l'Apostolo Paolo non sta parlando, come dire, dando tanti insegnamenti sulla preghiera. Ma il soggetto dove vuole focalizzarsi è proprio una preghiera costante. Allora mi sono chiesto, ma perché dobbiamo pregare? Se andiamo a vedere la lettera ai Tessalonicesi ci fa vedere che questi credenti erano dei credenti che hanno passato diverse tribolazioni, hanno passato delle persecuzioni e stavano attendendo il Signore. Certo, non era facile vivere, non è ancora oggi facile vivere. Però l'Apostolo Paolo dice, dobbiamo pregare. Ma io mi sono chiesto, ma scusami, va bene, noi dobbiamo pregare ogni tanto, ma il Signore ci protegge, è vero? Chi accuserai gli eletti di Dio? Chi ci potrà separare dell'amore di Dio? La scrittura è chiara, è vero? Nessuno mai ci potrà separare dell'amore di Dio. Allora perché pregare in modo incessante? Perché aspettare il Signore in preghiera, pregando in modo incessante? Vedevo che nella parola il Signore vuole che noi preghiamo in modo incessante, anche se le sue promesse non vengono mai meno. E il fatto di pregare in modo incessante non è per il Signore. Al Signore non è questo, cioè non è qualcosa che rende più favorevole il Signore nei nostri confronti, ma credo che è qualcosa che operi nella nostra vita, perché è come se rinfrescasse le promesse che il Signore ci ha dato. Se andiamo, leggiamo un passo in Isaia 62, 6, 7. Si parla della salvezza di Gerusalemme, si parla delle promesse. E noi sappiamo che tutte le promesse che Dio ha fatto a Gerusalemme, o meglio, che ha fatto al popolo di Israele, le ha mantenute. E tutte quelle che non si sono ancora compiute, le compirà. Dice a un certo punto, versetto 6, sulle tue mura, Gerusalemme, io ho posto delle sentinelle, non taceranno mai, né giorno né notte. Voi che destate il ricordo del Signore, non abbiate riposo, non date riposo a Lui, finché Egli non abbia ristabilito Gerusalemme, finché non abbia fatto di lei la lode di tutta la terra. Il Signore stabilisce delle sentinelle e queste sentinelle ricordano al Signore le sue promesse, quello che Lui compirà nei confronti di Gerusalemme. Quando noi preghiamo al Signore, diciamo Signore, ritorna. Il Signore ha promesso che ritornerà. C'è bisogno di pregare? Sì, c'è bisogno di pregare. Maranatà, Signore, ritorna. Ma questo risveglia in noi che cosa? Innanzitutto il desiderio che il Signore ritorna. Il desiderio che i comandamenti di Dio, le promesse di Dio vengono messe in pratica. E il Signore le manterrà. Ma questo, ripeto, serve più di noi, più di tutto per noi. E Paolo non sta dicendo qualcosa di nuovo. Qualcuno potrebbe dire, ma Paolo sta esagerando, no? Non cessate mai di pregare, di essere discesi, mettere questi pesi. No, ma questo è un insegnamento molto importante della preghiera. Gesù non ha insegnato solamente a pregare quando i discepoli hanno detto, Signore, insegnaci a pregare come fa Giovanni, no? Con i suoi discepoli. Abbiamo bisogno di questo. Quando andiamo a leggere in Luca capitolo 11, versetti da 1 a 4, vediamo che il Signore dà questo insegnamento. Ci troviamo di fronte a questa preghiera, no? Insegna a pregare i discepoli, ma non si ferma qua. Luca dà spazio a un'altra parte della preghiera, e cioè a che cosa? A una preghiera incessante da portare davanti al Signore. Non è importante solamente saper pregare, ma il Signore ci insegna a pregare incessantemente, anche Gesù. Se leggiamo in Luca capitolo 11, dal versetto 5 dice, poi disse loro, dopo aver insegnato come pregare, poi disse loro, se uno di voi ha un amico e va da lui a mezzanotte e gli dice, amico, prestami 3 pani, perché un amico mi è arrivato in casa da un viaggio non ho nulla da mettergli davanti. E se quello dal di dentro gli risponde: non darmi fastidio, la porta è già chiusa e i miei bambini sono con me a letto, io non posso alzarmi per darteli. Io vi dico che se anche non si alzasse a dargli, perché gli è amico, tuttavia per la sua importunità si alzerà e gli darà tutti i pani che gli occorrono. Importunità nella preghiera. È come se dire, per dire, è fastidioso, che non si stanca mai. Oh, mi sta da, ma veramente, mi sta dando veramente fastidio. Una preghiera incessante, sì, è questo. Eppure guardate che è il Signore che vuole questo. Il Signore non sta dicendo: oh, ma è scocciato veramente, ma basta, non dirmi più niente, ma non rivolgerti più a me. No, il Signore vuole questo. Il Signore vuole vedere se noi veramente vogliamo quello che chiediamo. Il Signore vuole vedere veramente se noi attendiamo le sue promesse, come ha fatto in Isaia, no? Perché dice Isaia: ho messo delle sentinelle e queste non tacciano davanti a me. Ma perché devono chiedere qualcosa che il Signore gli ha promesso? Perché il Signore vuole vedere. Tu vuoi veramente? Immaginate i Tessalonicesi. Paolo, che scrive questa lettera perché vuole parlare, vuole colmare delle lacune intorno al ritorno di Cristo. Vuol dire che nella testa dei Tessalonicesi c'era questa verità. Quando tornerà il Signore? Come sarà quel momento? Sicuramente ne parlavano insistentemente. Paolo spiega, parla di questo. E come lo aspettiamo? Lo aspettiamo come per dire: abbiamo studiato una verità che riguarda le profezie, il ritorno di Cristo? Siamo a posto, abbiamo imparato un'altra verità e basta? No. Il Signore dice: pregate incessantemente, ricordando anche queste promesse che Lui ha fatto. Ma non solo, anche nelle richieste, pregate incessantemente. Zaccaria, quando entra nel Tempio, il Signore dice, attraverso l'angelo: io ho risposto alla vostra preghiera. In che modo hanno pregato? Incessantemente, davanti a un bisogno. E poi è nato Giovanni Battista. Un altro aspetto che dice Gesù, non solo parla dell'opportunità, versetto 9: io altresì vi dico, chiedete con perseveranza. Io sono mancante qua, non so voi. Quante volte chiedo una cosa al Signore, ma non sono perseverante. La perseveranza è qualcosa di costante, di continuo, costantemente. La perseveranza nel chiedere qualcosa al Signore. Cercate senza stancarvi e troverete, poi dice, bussate ripetutamente e vi sarà aperto. Una preghiera incessante. Naturalmente, chi si pone in questo modo davanti al Signore è una persona che sa che quando bussa può avere. È una persona che comprende che a chi sta chiedendo glieli può dare veramente. Non è una persona che chiede e dice: vabbè, gliel'ho chiesto 2 o 3 volte, ma evidentemente non ha risposto perché o non riesce a risolvere questo mio problema, o non riesce a darmi una risposta a questa mia richiesta, allora mi fermo. No. Ma porsi in questo modo davanti al Signore vuol dire porsi con fede. E noi sappiamo di quell'episodio di quella donna, un po' di domeniche fa è stato predicato, no? In Matteo capitolo 15, 21, 28, la donna cananea. Per 3 volte si rivolge a Gesù, questa donna cananea. In modo disperato si rivolge a Gesù. E Gesù dice: non sono venuto per te. E il discepolo dice: vattene via. Ma a un certo punto Gesù ha dovuto fermarsi. Perché? Perché era veramente fastidiosa questa donna. Era perseverante nel chiedere le cose. Non si è stancata di bussare. E cosa dice Gesù? Donna, tu hai una grande fede. Ti sia fatto come tu vuoi. Questa è una preghiera incessante. Da preghiera incessante dobbiamo dire, cari fratelli, che è un filo continuo con il Signore, è un filo che non si stacca mai. Allora, questo cosa vuol dire? Che dobbiamo pregare dalla mattina quando ci svegliamo fino alla sera che andiamo a dormire? Beh, dobbiamo pregare nel nostro cuore. Preghiera incessante è una preghiera che ci pone davanti al Signore in continuo collegamento, ci tiene uniti al Signore. Allora possiamo pregare in modo veloce nella nostra testa, possiamo stabilire dei momenti di preghiera, possiamo raccoglierci intorno alla Chiesa, con la Chiesa davanti al Signore e pregare, ma mai staccarci da questo. Il fatto di essere collegati continuamente con il Signore ci porta a ricordarci che noi siamo figli di Dio e che dobbiamo vivere secondo la volontà di Dio. Il fatto di vivere una preghiera incessante è quel filo che ci tiene uniti al Signore e ci porta a dire: Signore, noi non facciamo parte di questo mondo. Ci porta a farci sentire degli estranei sulla terra. Una preghiera incessante ci porta a un rapporto di comunione intima con il Signore. Vi ricordate Daniele? Dice la scrittura, proprio in Daniele, che Daniele, come era sua abitudine fare, 3 volte al giorno si radunava in preghiera personalmente davanti al Signore. La preghiera incessante denota un cammino in compagnia del Signore. Neemia, capitolo 2, versetto 4, quando si trova davanti al re, cosa fa? Gli viene naturale. Signore, apri tu il cuore di quest'uomo. È vero? E il Signore cosa fa? Apre quel cuore. Perché è un uomo che ha un filo diretto con il Signore. È proprio un cammino in compagnia del Signore. Una preghiera incessante è una preparazione all'avversità. Efesini capitolo 6 l'abbiamo visto, no? La preparazione all'avversità. Prepariamoci. Dice: pregate in ogni tempo affinché voi vegliate. Ebbene sì, una preghiera incessante ci porta a comprendere, a realizzare che non siamo forti, cari fratelli, ma che abbiamo bisogno di stare a contatto con il Signore. Le cadute sono tante. Se i nostri riflessi non sono pronti, potremmo farci anche male. Una preghiera che non è incessante, non è continua, denota un malessere spirituale, perché significa che allora possiamo camminare da soli. Significa che non abbiamo bisogno dell'intervento di Dio nelle nostre scelte. Significa che abbiamo bisogno della nostra privacy anche quando parliamo del Signore. Ma è a questo a cui ci chiama il Signore? No. I grandi uomini di Dio sono stati prima di tutto dei grandi uomini di preghiera. Perché? Perché abbiamo bisogno che la nostra preghiera sia incessante. E allora dice l'Apostolo Paolo: cari fratelli, vi ho parlato del ritorno di Cristo. Come sarà? È vero? Ma adesso vi dico, ecco, nel frattempo che lo aspettiamo, che la nostra preghiera, il nostro atteggiamento di preghiera, sia un atteggiamento di preghiera incessante, che non si fermi mai. E cari fratelli, che questo possa essere anche la nostra attesa, che possiamo imparare, perché attenzione, non vi sto parlando e dicendo io l'ho imparato, io sono continuamente con il pensiero verso le cose di Dio. No, non è così. Sapete, stasera sono arrivato a casa che erano le 5, forse 5, 5 e mezza. È da stamattina che non mi sono fermato mai, telefonate, telefonate, con che telefonate, telefonate, telefonate. A un certo punto ho dovuto spegnere il cellulare e dire basta. Allora lì si è staccata la spina. Allora lì mi sono potuto fermare e mettermi davanti al Signore. E credo che è qualcosa che dobbiamo ricercare, una preghiera incessante. Nella nostra giornata fermarci e dire: Signore, mi rivolgo a te. O camminando, Signore, mi rivolgo a te. Voglio pensare a te. Voglio essere in contatto con te, pregarti, parlare con te, averti al mio fianco. Perché, cari fratelli, quando dobbiamo prendere delle decisioni, è molto facile prendere delle decisioni con la propria razionalità. Ma quando siamo col filo diretto col Signore, allora sappiamo cosa scegliere. Che il Signore ci aiuti in tutto questo. Amen.
Amen.